in nome di fa riferimento a tanti valori, a tante esperienze, persone, ma è chiaro che partiamo con un'esperienza molto molto forte, che è quella di Viviana, perché Viviana era bambina quando hanno ucciso sua madre, perché sua madre è caduta per difendere la sua terra, era giovane, era assessore alla cultura di Nardò, è stata una delle prime vere grandi battaglie ambientaliste che siano state condotte in Italia, da una delle prime donne assessore che si è presa in mano una battaglia particolarmente insidiosa, scivolosa, perché parli di ambiente, di mare, poi finisci nella criminalità organizzata e finisci per non per enunciare delle diciamo dei bei principi, ma vai incontro alla morte. Mi è passato per le mani proprio ieri sera un articolo di Pasolini su Italia Nostra, spiegava che Italia Nostra, che per difendere l'ambiente ci voleva qualcosa come che avesse la forza del movimento del 68 e che le altre difese sarebbero state delle parole nobili senza esito. Gli attribuiva alla buona borghesia che si innamorava della storia dei monumenti e dei paesaggi. Tua madre ha un po' smentito questa idea che difendere l'ambiente fosse una cosa da privilegiati. L'ha difeso per tutti, l'ha difeso per le generazioni successive, e le immagini che si possono vedere sono immagini eloquenti, perché è uno spettacolo mozzafiato quello di Porto Selvaggio, e ci si chiede davvero come si potesse concepire di fare una speculazione edilizia sopra quell'area, e come potessero pensare che passasse questo progetto. Quindi è una donna che tutto sommato si è battuta in condizioni di solitudine, che ha opposto il suo senso della bellezza, la sua cultura, il suo amore per la propria terra a qualcosa che era convinta, a qualche progetto che era convinto di avanzare indisturbato. Lo si può capire se si pensa che uno, non so se sia l'unico responsabile, comunque uno dei mandanti dell'assassinio di Renata Fonte è un personaggio che apparteneva al suo stesso partito politico, che era il Partito Repubblicano. Questo dà la misura della solitudine, la misura anche della certezza che le cose sarebbero state fatte, perché comunque la donna, l'assessora, per definizione più debole degli altri, era anche isolata nel suo partito. Sono storie molto dure da raccontare, da ascoltare, soprattutto da parte di Viviana, perché ha preso questa fiaccola da piccolina e poi progressivamente, crescendo, si è battuta per avere verità, giustizia e memoria per sua madre. Memoria è un componente, come sappiamo, anche della giustizia. Viviana, raccontacelo, poi noi andremo avanti con una conversazione, intervista, chiacchierata, però deve venire fuori quello che è stata la storia di Viviana Matrangolo e di sua madre.
Beh, intanto buonasera a tutti e grazie per la calorosissima accoglienza che mi ha fatto sentire un po' meno il freddo di questa Milano nebbiosa, che però mi ha accolto con un piccolo raggio di sole, e mi sento un po' a casa, un po' in famiglia, un po' perché ho vissuto qui a Milano, un po' perché Nando è un pezzo importante del mio cammino, del mio impegno, del mio percorso di vita, del mio scegliere da che parte stare. E sì, come dicevi, la mia mamma ha fatto del suo senso di appartenenza, di quel senso di proprio di identità, una ragione di vita. Un po' perché per seguire il mio papà in giro per l'Italia è stata a lungo lontana dalla sua terra, e quindi quando ci torna sente veramente di spendersi in prima persona, sporcandosi le mani, no? come ci direbbe qualcuno, e quindi capisce come in quel territorio, in quella che fino ad allora era considerata un po' un'isola felice, in realtà stessero attecchendo metodi, mentalità e modalità mafiose, e quindi sente di dover in qualche modo difendere quel lembo di terra, quel pezzettino di quel fazzoletto di terra, quel pezzetto di paradiso che, come dici tu, lascia senza fiato, un po' perché inerpicandosi sulla collina si arriva veramente un po' senza fiato, e un po' perché il panorama veramente te lo toglie. E quindi sente che in realtà il vero investimento era quello di difendere la bellezza, non come privilegio per pochi, ma tutelarla per tutti. E quindi è chiaro che nel momento in cui diventa inaspettatamente assessore del suo partito, il primo assessore che il Partito Repubblicano abbia mai avuto nella città di Nardò, non aveva mai espresso un assessore, fra l'altro un assessore donna, un'elezione del tutto inaspettata, un po' perché donna, un po' perché era stata appunto lontano dalla sua Nardò per alcuni anni. È chiaro che nei piani di qualcuno al suo posto doveva esserci un'altra persona, probabilmente una pedina, uno strumento per arrivare al raggiungimento di alcuni scopi che con l'elezione inaspettata di una donna integerrima che vive e sente la politica con quel servizio di Caritas, con quel mettersi a disposizione degli altri, con quel senso di appartenenza, come dicevamo prima, no? Ad una comunità, ma soprattutto ad un territorio. Chiaramente questo rompe un po' gli schemi, e questo suo schierarsi la fa sentire, ma in realtà rimane sola perché capisce che c'è tutto un sistema. In realtà questo si scoprirà dopo, ed è chiaro anche dalla lettura delle sentenze, che in quel pezzo di terra era in atto una vera e propria lottizzazione, ed era in atto una lottizzazione politica prima di tutto, cioè ogni partito aveva il suo pezzettino di terra su cui far fruttare degli investimenti, e lei questo lo capisce. E nel momento in cui viene eletta, chi era al di sopra di quel primo dei non eletti, che poi si rivelerà il presunto mandante dell'omicidio della mamma, e si capisce che al di sopra c'era qualcuno che contava su quella pedina, su quello strumento per ottenere un pezzo di quel territorio. Perché come potete vedere da questa immagine, è un territorio, grazie a Dio, ancora, come dicevo oggi, mi viene spontaneo dire grazie a Dio, ma anche un po' grazie alla mia mamma, è ancora un territorio selvaggio. E qualcuno prima mi chiedeva: ma non è stato intitolato a Renata Fonte? No, perché credo che neanche lei l'avrebbe voluto. Lei lo ha amato, lo ha conosciuto come Porto Selvaggio, e Porto Selvaggio deve restare, anche quando ricordiamo la mia mamma ogni anno con un inno alla vita insieme a Don Luigi Ciotti, proprio in quel posto, dando voce alla sua voce, ai suoi versi, che sono incisi anche su una targa che è proprio lì sul belvedere di Porto Selvaggio. Quel luogo intanto deve avere il toponimo, no? Cioè deve avere il nome, deve conservare quel nome. E poi la cosa più bella invece è stata la dedica del parco a Renata Fonte, perché è stato questo è successo dopo 25 anni dal suo omicidio, è stato un riconoscimento della società civile, ma soprattutto dell'amministrazione pubblica di Nardò, che quell'omicidio è avvenuto per tutelare questo posto, affinché questo posto rimanesse così com'è.
Però raccontaci di questa battaglia, che non è stata semplice. Poi sono anche aspetti che magari qui non è il caso di riportare, perché complicano ulteriormente anche la tua memoria. Ma che ambiente ti sei trovata davanti quando hai incominciato a capire che cos'era accaduto e a chiedere giustizia, a chiedere che la sua memoria diventasse non quella di un assessore che, locale che dopo 15-20 anni nessuno ricorda più, ma invece una figura della nostra democrazia?
Beh, lo è a distanza di 35 anni, però per moltissimi anni la memoria della mamma è stata un po' lasciata nell'oblio. Primo perché fare memoria di Renata Fonte significava anche porsi delle domande. E probabilmente significava anche ammettere delle connivenze, attive e passive, quelle contiguità di cui tu tante volte ci parli. E quindi significa ammettere che in quel momento Renata è stata lasciata sola nella sua battaglia, perché probabilmente Renata diceva no a qualcosa a cui tutti gli altri dicevano sì, era un po' la voce fuori dal coro. E si sa che la solitudine ti mette al centro del bersaglio e diventi un nemico facile da colpire quando sei sola. Lei per un po' di anni prima di intraprendere questa sua battaglia politica ne aveva intrapresa una a livello, diciamo, di società civile, perché insieme ad un gruppo di amici rientrati appunto dall'università decidono di fondare un'associazione a tutela ma anche per la valorizzazione del parco. Perché in quegli anni, alla fine degli anni 70, nel 78, c'era stato un forte rischio di lottizzazione, c'era stata quasi una presa di posizione della società civile contro questa cosa. E per far tacere tutto era stata fatta una legge ingannevole in realtà, che nel 1980 sancisce il parco come parco naturale attrezzato. E questa dicitura attrezzato è una dicitura molto ambigua, che in realtà poteva dare adito a moltissime interpretazioni. E in effetti si cominciano a fare progetti di vialetti tagliafuoco, comunque di percorsi per la viabilità, per l'accesso giù nella costa, che comunque avrebbero consentito altri tipi di strutture, di infrastrutture. E quindi quell'attrezzato chiaramente è una dicitura ambigua e pericolosa. Non solo, in quegli anni lei chiede di far parte, lei è vero era assessore alla cultura ma era anche assessore al turismo, e lei chiede in particolare di far parte di una commissione che avrebbe deciso sulla messa a punto, diciamo, del piano regolatore, e in quella commissione si stabilivano le aree di rispetto, cioè tutte quelle aree che dovevano rientrare o meno nella tutela del parco. Ed è lì che si gioca la partita, perché stabilendo o meno che alcune aree potessero rientrare nella edificazione o meno, o nella possibilità di avere delle infrastrutture o meno, si dà la possibilità o si toglie la possibilità di giocare la partita. E lei lì mette i suoi no e riesce a fatica ad avere e attirare il consenso degli altri, che invece vedono nell'illusione del grande villaggio turistico la possibilità di arricchimento, la possibilità di sviluppo, e non vedono, come ha visto lei, un abuso, una violenza di quel territorio. Lei è stata lungimirante in questo, perché vedete, in un momento storico in cui ancora oggi non ci sono leggi, lo dicevamo prima come Peliguori, che ancora oggi non ci sono leggi che effettivamente tutelano l'ambiente. Quindi immaginatevi come 35 anni fa una delle primissime donne in politica, quindi un'espressione anche molto particolare in un contesto di una forte di una cultura dei forti retaggi maschili, come la voce di una donna possa invece rompere quegli schemi e avere la forza di dire no a tutto un sistema. e soprattutto avere la forza di far capire che il vero investimento è la bellezza, che l'ambiente è un patrimonio di tutti, una cosa nostra. E quindi è veramente una delle prime sensibilità ecologiste e ambientaliste. Parliamo di 35 anni fa. E da allora, nonostante qualcuno, come lei stessa dice in una frase che è lì incisa in una targa a Porto Selvaggio, lungimirante anche in questo, lei in vita ha scritto: qualcuno ha fatto tacere la mia voce, ma io sono ancora qui. Perché è vero, lei è ancora lì, lei è ancora a Porto Selvaggio, e noi, io come figlia, ma moltissime persone che vanno lì possono ancora sentirla nel cicaleccio, attraverso i pini, nel vento che scuote le cime, nel rumore, nel fruscio del vento, nella forza del mare che si infrange sulla scogliera. La sua energia è lì e quella bellezza è intatta anche grazie a lei. E Porto Selvaggio in qualche modo si è fatto eco della sua voce. E quindi
chiedo questo: nella storia di Nardò, nella storia del Salento anche, questa battaglia che senso ha avuto, che senso ha? Voglio capire, sono i turisti, sono gli ambientalisti che vanno sul posto, che omaggiano la memoria di tua madre, sono le scuole, o c'è un'opinione pubblica che ha capito che cosa ha ricevuto?
Allora, come si dice, nemo profeta in patria. A Nardò ancora si fa fatica ad accettare che il delitto fonte sia un delitto di mafia, per interessi di una lobby imprenditoriale, e quindi è più facile ed è stato più comodo per tutti accettare quella mezza verità che è venuta fuori dai processi, e cioè accettare che Spagnolo, primo dei non eletti, abbia ucciso Renata Fonte per un risentimento personale. Ma è scritto nero su bianco dai giudici, che non hanno individuato un quarto livello, ma che scrivono nero su bianco che Spagnolo si rende strumento consapevole di interessi più vasti, perché Renata Fonte stava facendo perdere centinaia di milioni ad una folta schiera di imprenditori. Non lo dico io, lo scrivono i giudici. Ed è chiaro che anche lì il riferimento alla legge dell'80 è un riferimento facilmente aggirabile. E quindi a Nardò ognuno, io credo che il delitto fonte sia veramente una ferita profonda ancora per la comunità di Nardò. E per molti, soprattutto per la classe politica dell'epoca, che voglio dire ha amministrato fino a pochissimi anni fa, è stato più facile dimenticare. Ed è scomoda una figlia che nonostante tutto vuole ricordare. È scomodo Don Ciotti, il prete antimafia che viene ogni 31 marzo a ricordare Renata Fonte a Nardò. Che ci fa il prete antimafia a Nardò? Nardò non è una città mafiosa. Nardò ha avuto un processo per riduzione in schiavitù, per la questione del caporalato. Quindi è stato più comodo non ricordare. Paradossalmente Renata Fonte è diventata simbolo di lotta civile in tutta Italia e nel resto del Salento, ma non a Nardò. E vedete, a lei vengono intitolate scuole, vie, piazze, scuole di pensiero, scuole di politica. Addirittura nel 2006, quando ho avuto l'onore di rappresentare Libera e i familiari delle vittime di mafia in una conferenza internazionale, in cui abbiamo costituito un Global Network for Peace a New York l'11 settembre, in occasione proprio l'11 settembre del 2006, era il quinto anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. In quell'occasione Peaceful Tomorrow, che è l'associazione dei familiari delle vittime dell'attentato alle Twin Tower, ha voluto richiamare da tutto il mondo tutte le associazioni che nel mondo rappresentano i familiari delle vittime di guerra, del terrorismo, della criminalità organizzata nel caso di Libera, piuttosto che le vittime del nucleare, dei crimini di Stato come penso alla Colombia, penso al Messico. In quell'occasione io, durante proprio una press conference tenuta nella St. Paul Church di New York, dove furono celebrati i funerali dei vigili del fuoco che hanno perso la vita durante i soccorsi, ho avuto modo di conoscere Marcia Scantelburi, che è una giornalista cilena che mi ha raccontato che negli anni Ottanta Renata Fonte era un simbolo di lotta civile e di lotta ambientalista per le donne cilene. Quando a Nardò non si parlava di Renata Fonte. Io quell'anno ho parlato della mia mamma all'ONU. A Nardò non si era mai parlato, non c'era mai stato un convegno, una conferenza, l'intitolazione di qualsiasi cosa, la piantumazione di un albero persino per Renata Fonte. Non c'era stato nulla di tutto questo. E allora, a distanza di anni, quando penso a Marzia che mi racconta come Renata fosse un simbolo per le donne cilene nel 1980, penso a quando io e mia sorella, ricordando Berta Caseras, che si batteva per difendere il suo fiume sacro, diceva che difendere il suo fiume sacro era un po' come difendere tutti i mari del mondo. Ed è un po' come se Renata avesse difeso, difendendo il mare, il suo mare di Porto Selvaggio, avesse difeso anche il fiume sacro nel lontano Honduras di Berta. Questi sono i valori universali che rendono giusti i nostri eroi, che eroi non sono.
Volevo chiederti una cosa, la tua famiglia, voi tornate a Nardò 2 anni prima che poi tua mamma decida di candidarsi, viene eletta, quindi 1980. Renata Fonte viene eletta appunto nell'82 e assassinata poi ancora 2 anni dopo. Quei 2 anni potrebbero essere un periodo lunghissimo o anche un periodo breve, ma è dal racconto anche che sento da te, da alcune cose lette, è come se quel riscatto che cercava per quel luogo lì fosse scritto dentro di sé
Una cosa atavica.
da tanto tempo, a tal punto che si ritorna a Nardò dopo tanti anni di assenza con la famiglia, le due bambine piccole, tu e tua sorella, e quel progetto viene messo in campo e produce qualche risultato soltanto, diciamo così, 2 anni dopo, per dire. Quanto questa sua volontà.
Produce un risultato ancora 35 anni dopo.
Ancora adesso, esatto, ma quanto questa consapevolezza che lei aveva veniva raccontata a voi? Io vi immagino, no? Tu avevi 10 anni quando è stata uccisa tua mamma e quindi precedentemente eri ancora più piccola, la tua sorella è maggiore di qualche anno soltanto. Come ve lo raccontava, come vi faceva capire questo suo bisogno di cercare in quel luogo un riscatto che, da quello che capisco, probabilmente non era solo ambientalistico, estetico, per quanto la bellezza fosse per lei fondamentale, ma dentro c'era anche un simbolo di. Era il luogo dove si doveva realizzare una giustizia tra l'onestà, l'illegalità, tra il bene e il male, volendo estremizzare.
Mi spiace non avere con me una lettera che lei ha scritto a Santa Caterina. Lei ci ha lasciato delle poesie, delle lettere, delle prose struggenti dedicate alla sua terra e al volto che la sua terra stava cambiando negli anni e che aveva cambiato negli anni in cui lei era stato lontano. E con grande sofferenza lei racconta di questo cambiamento. Di tutte le persone che vengono ad usufruire di quel luogo e che lei sente sempre ancora suo. E lei ci ha sempre reso partecipi delle sue battaglie, io ricordo che lei quando scriveva per esempio i suoi comizi, ci metteva lì sedute e parlava a noi, faceva a noi il comizio un po' per assaggiare quella che sarebbe stata forse la reazione dell'uditorio, ma probabilmente anche per trasmetterci, per darci quell'imprinting fortissimo che poi ci è rimasto per il resto della nostra vita, no? E lei quando ritorna a Nardò in realtà riceve un'eredità grandissima dallo zio. lo zio Pantaleo Ingusci, storico mazziniano, antifascista, che ha subito e aveva patito anche il carcere e che era segretario del Partito Repubblicano. Lei in quegli anni fa un intenso lavoro filologico sul lavoro proprio letterario dello zio, quindi una trascrizione di tutte le poesie, le opere. Adesso è un letterato anche studiato, Pantaleo Ingusci. E ne eredita lo spirito mazziniano e ne eredita soprattutto quest'impegno politico. Quindi diventa il segretario cittadino del Partito Repubblicano e alla sua morte eredita questo rudis, quindi questa, ecco perché dico atavico, perché probabilmente era una cosa che era proprio nel suo DNA, quello di difendere, di tutelare la sua terra. E lei ha ancora oggi... dà voce a tutte quelle persone che nel nostro territorio si battono contro tantissime forme di abuso del territorio. Penso alla Xylella, penso alla TAP, penso a tante forme anche di costruzione selvaggia e di violenza proprio sulle nostre coste. E, quando invece quel lembo, quel pezzettino di terra è rimasto quasi inalterato, perché in realtà c'è un villaggio turistico che è stato costruito pochissimi anni dopo, ma non era il solo in progetto, ce n'erano diversi. Perché è chiaro che un'area del genere attiri appetiti per il privilegio di pochi, come dicevamo, no? Quando invece uno sente che quel luogo deve appartenerci, no? E sente di doverlo tutelare a tutti i costi, probabilmente, ecco perché dicevo prima, non sono degli eroi, sono delle persone che hanno scelto semplicemente da che parte stare, hanno esercitato il proprio diritto a fare il proprio dovere. La prima legge a cui ognuno di noi dovrebbe rispondere ogni giorno è quella della propria coscienza. E lei credo che abbia semplicemente fatto questo, nella semplicità più assoluta, senza neanche rendersi conto, probabilmente fino in fondo, che stava diventando scomoda per qualcuno, che quell'onestà intellettuale, quella abnegazione al proprio dovere istituzionale stavano diventando il nemico da colpire.
Tu devi molto a Libera, nel senso che Libera ti ha aiutato a guardarti intorno con più fiducia, a trovare delle persone che ti volessero bene e volessero bene anche la memoria di tua madre. Che cosa è stato per te l'incontro con quella moltitudine di familiari di vittime? Perché io ti ho visto anche in alcune manifestazioni dirigerle durante le grandi manifestazioni, no? Metterti alla testa.
Siamo stati nell'ufficio di presidenza insieme.
Sì, ma io prima ancora ti vedevo fisicamente guidarli ed eri molto giovane. Che cosa ha voluto dire per te questo incontro con quelle persone?
Beh, dicevo prima che per moltissimi anni a Nardò non si è parlato di Renata Fonte, non ci sono state proprio commemorazioni pubbliche, non si è sentita l'esigenza di fare memoria collettiva. Abbiamo sentito noi l'esigenza di trasformare il nostro dolore, di condividerlo perché quel dolore diventasse memoria collettiva. E quindi io quell'anno ero negli Stati Uniti, ho studiato un anno negli Stati Uniti e tornai apposta perché per la prima volta si faceva un convegno in memoria di Renata Fonte, era il 19 marzo del 2000. E c'era la giornata della memoria dell'impegno a Casarano. Voi sapete che ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, simbolo per noi della speranza che si rinnova, della vita che rinasce, si tiene questa giornata della memoria e dell'impegno in memoria di tutte le vittime di tutte le mafie. E ogni anno è in una città diversa d'Italia. In preparazione di quella giornata si fanno i famosi 100 passi di Peppino Impastato per sensibilizzare il territorio ad accogliere quella giornata. E uno di questi 100 passi, il 19 marzo, era appunto a Nardò. Fanno questa giornata, questo convegno in memoria di Renata Fonte, a cui noi figlie non veniamo invitate dall'amministrazione comunale perché evidentemente non ritenevano opportuno che fossimo invitate. Io da libera cittadina mi sono sentita libera di partecipare e come dico sempre che Luigi, Don Luigi Ciotti con il suo vocione ha tuonato, perché Luigi tuona quando parla, ha tuonato nella mia vita e nel mio cuore. E davvero da quel momento, lui disse una cosa per cui noi stavamo lottando da anni. Lui disse: io sono indignato con questa città, perché non c'è un monumento, non c'è una targa, non c'è nulla che ricordi il sacrificio di una donna che ha dato la sua vita per difendere questa terra. E quindi potete capire come abbia assolutamente fatto breccia nel mio cuore. E da allora è stato un percorso, io dico sempre che lui ci ha preso per mano ad uno, e ricordo che il mio primo 21 marzo lui dopo pochi giorni tornò con Oscar Luigi Scalfaro a pregare sulla tomba di mia madre. Eravamo io, lui, l'ex presidente e mia sorella, in maniera assolutamente privata, come molto spesso viene in forma assolutamente privata a pregare sulla tomba di mia madre. E da quel momento è iniziato un percorso di testimonianza, ma soprattutto è iniziato un percorso di impegno. Lui è stato il mio correlatore di tesi qui a Milano, al Politecnico di Milano, la prima tesi sui beni confiscati alla mafia, di particolare pregio storico architettonico, restituiti alla collettività grazie alla legge 109 del 96. Subito dopo mi chiese di, mi fece l'onore di inserirmi nell'ufficio di presidenza di Libera e di mettere testa su quello che sarebbe stato il pilastro di Libera, cioè Libera Memoria. Quindi il settore che si occupa della memoria dei familiari delle vittime di mafia, ma soprattutto che si occupa di creare una rete di familiari. Io ricordo il mio primo 21 marzo a Nuoro, l'anno dopo, nel 2001, eravamo 7 familiari, perché c'erano la mamma e la sorella di Claudia Loi, eravamo a Nuoro per ricordare l'agente di scorta morta insieme al giudice Borsellino nell'attentato di Via D'Amelio, la signora Catalano, non so se te la ricordi, con suo figlio, Giovanni in passato, Rita Borsellino ed io. Eravamo solo 7. E quando io ricordo ancora la pacca di Rita sulla spalla, che mi disse: ora tocca a te, perché lei aveva scelto di fare questo percorso in politica, di scendere appunto in politica nelle regionali contro Cuffaro, e quindi la sua presenza in Libera diventava incompatibile. E quindi ho sentito forte il peso di un'eredità importante. E con Luigi abbiamo veramente preso mano per mano moltissimi familiari e abbiamo costituito nell'arco di pochi anni una rete di oltre 500 familiari, chiamandoli ad uno. Avevamo un elenco di appena 60-70 persone, quindi con un lavoro certosino fatto col Ministero dell'Interno e con appunto anche cercando di ricostruire una banca dati per ridare il diritto alla memoria a coloro ai quali era stato negato il diritto alla vita. Perché noi diciamo sempre che noi guardiamo il mondo con i loro occhi, però quei nomi che ascoltiamo ogni 21 marzo non sono soltanto dei nomi, sono delle storie, sono dei sorrisi, sono delle vite spezzate, sono dei sogni infranti, sono i nostri padri, le nostre madri, i nostri fratelli, ed è giusto che quell'applauso si senta per ciascuno di quei nomi, ed è giusto che ad ogni nome ognuno possa associare un volto, un sorriso, una storia. perché diciamo sempre che non ci sono vittime di serie A o vittime di serie B. E quindi noi abbiamo costruito non una rete, ma abbiamo costruito una famiglia. Io dico sempre, anche Margherita lo dice sempre, Libera ci ha dato, l'antimafia ci ha dato quella famiglia che la mafia ci ha tolto, perché veramente in questi anni abbiamo costruito dei rapporti, delle relazioni fortissime. Io ho trovato fratelli, sorelle, ho una nonnina giù in Calabria, a Polistena, che è un pezzo di cuore per me. E questo è il valore aggiunto di Libera, quello di aver veramente fatto scegliere da che parte stare a tante persone che non si sono voltate dall'altra parte, che non hanno abbassato la testa, ma che con dignità lavorano nei loro territori, e molti di loro sono anche referenti regionali o provinciali di vari presidi di Libera. Questa scelta di campo è stata fondamentale per moltissimi di noi, cioè veramente forse ha dato un senso, quel fare memoria ha dato un senso alle nostre vite, perché vedete, noi non vogliamo essere soltanto un simbolo, noi vogliamo, con la coerenza fra il dire e il fare, con il nostro impegno quotidiano, col nostro consumarci in questo impegno, perché è un dolore che si rinnova ogni volta, noi vogliamo testimoniare il loro coraggio e portare avanti quell'esempio, perché loro non ci hanno lasciato in eredità odio e paura, ma ci hanno insegnato ad aspirare a cose migliori e ci hanno dato tantissime ragioni per vivere questa vita.
Senti, tu intanto sei diventata mamma, sì. E dici qualcosa.
Beh,
per Sveva, te è stato un grande cambiamento.
Sì, Sveva René, perché la mia mamma in famiglia la chiamavamo René, e lei stessa nei suoi dipinti, nei suoi quadri, nelle sue poesie si firmava René, per cui è un nome che sento più mio, più familiare, e quindi l'ho chiamata Sveva, perché il significato di Sveva è luce, lei ha riportato luce nella mia vita, e René perché in qualche modo è un po' la continuazione della mia mamma. E infatti quando di solito incontriamo i ragazzi nei campi di estate libera, che vengono a Porto Selvaggio, le persone che vengono a Porto Selvaggio a conoscere la sorella mia mamma, lei viene con me, no? E lei sa che un giorno sarà lei che porterà avanti la memoria di nonna Renata. Beh, lei ha ispirato tantissime cose, mi ha forse ricollocata anche un po' nel mondo, ha dato un senso a un vuoto. Io dico sempre che probabilmente tutto quello che ho vissuto, tutte le esperienze negative, le sofferenze, le delusioni, mi hanno fatto diventare la persona che sono, perché dovevo essere la mamma di Sveva. E lei ha riacceso tante cose in me. Intanto da quando è nato ho sentito il bisogno di riprendere i pennelli in mano. Io mi sono diplomata al liceo artistico qui a Milano, mi sono laureata in architettura e quindi ho ricominciato a dipingere. E lei e la maternità hanno ispirato una cosa.
Tu hai fatto una mostra.
Esatto.
Come si chiama?
La mostra si chiama Bracci e nasce da un colloquio avuto con Don Luigi, che una volta era appena tornato. Venne a Calimera a ricordare Antonio Montinaro, il fratello di Tilde, caposcorta di Falcone, morto con lui nell'attentato di Capaci. E in quell'omelia Don Luigi racconta di essere appena tornato da Lampedusa e raccontò di essere rimasto particolarmente colpito dal fatto che i soccorritori, le persone che avevano cercato di recuperare i corpi in fondo al mare, gli avessero raccontato che moltissimi di quei corpi erano donne, ancora abbracciate ai loro figli. Segno di come l'istinto materno sia più forte dell'istinto di sopravvivenza. Non li hanno lasciati mai, neanche nel momento più estremo. E io in quel momento, altro che tuono, era la seconda volta che tuonava nella mia vita Don Luigi. E ho sentito forte il bisogno di fare qualcosa per ricordare queste donne, queste madri e questi figli. E quindi ho cominciato a dipingere questi abbracci. Sono abbracci che attendono la vita, sono queste mani su un pancione di una donna di colore. E sono abbracci che accolgono la vita, abbracci che nutrono la vita, abbracci che sperano, abbracci in fuga, abbracci alla frontiera e abbracci in fondo al mare. E questi 12 scatti pittorici, fotografici e pittorici raccontano anche le varie emergenze nei vari paesi del Mediterraneo. Ed è la storia di un viaggio che purtroppo finisce in fondo al mare, però è il racconto di come molto spesso le donne siano l'unica risorsa per questi figli, e queste donne che scappano attraverso il deserto e poi arrivano al mare o si trovano di fronte alle frontiere e subiscono indicibili violazioni dei diritti umani. Ed è un modo... Vedete, di fronte a quegli abbracci nessuno di noi può restare indifferente. Ognuno di noi si può riconoscere in un abbraccio con la propria mamma. Ecco perché questa mostra è dedicata alla mia mamma, che è un abbraccio oltre la vita.
Tu prima parlavi della giornata del 21 marzo, quella di quest'anno, se non ricordo male, si è svolta a Foggia.
Sì.
E la scelta di Libera della città di Foggia era la scelta di illuminare una questione, e cioè...
L'ultima è stata a Venezia,
due anni fa era Foggia. Comunque la scelta allora fu quella di illuminare una situazione che era quella pugliese, dove il potere della criminalità organizzata si faceva sentire in maniera sempre più violenta, cosa che riguarda anche la cronaca di questi ultimi mesi. Allora, un pensiero che io faccio rispetto a questi fatti è che quest'ultimo decennio, anche qualcosa in più, per la Puglia, dal punto di vista politico, sono stata un'esperienza, no, per certi versi anche nuova. Ciò nonostante... Chissà se le due cose sono legate, in che modo correlate, cioè nonostante però questo è stato lo stesso periodo in cui il potere della criminalità organizzata in alcuni casi si è radicato ancora di più. Le due circostanze che coesistono, appunto anni di un'esperienza politica diversa, alternativa rispetto a cui si era assistito nei decenni precedenti in Puglia, non sono riusciti ad essere un antidoto per fermare l'aumento del radicamento della criminalità organizzata in quella regione. Come te lo spieghi? Non c'entrano niente per te i due fenomeni? Stanno assieme in qualche modo?
Ma le mafie nel Foggiano in realtà ci sono sempre state. Il problema è che sono state sottovalutate e c'è voluto un delitto eccellente per riportarle all'attenzione, diciamo, nazionale. Libera sul territorio ha sempre, è sempre stata un osservatorio abbastanza attento. Purtroppo non siamo stati ascoltati. E questa sottovalutazione del fenomeno ha fatto sì che... Vedete, le mafie si fanno più forti probabilmente proprio quando non si sentono, in realtà. Noi sappiamo, no, come evolvono, come si radicano le mafie, no? Cioè, quando hanno bisogno di colpire in modo eclatante, in realtà non stanno proliferando. E proprio quando non si sentono che si radicano più a fondo. Purtroppo anche la mafia, non solo quella del Gargano, ma anche la Sacra Corona Unita si sta riorganizzando, nonostante ci siano stati momenti di stop forti anche con Cataldo Motta e con, insomma, tutta una serie di operazioni antimafia. Io non posso dire che anche in questo la mia mamma non fosse stata lungimirante, ahimè, perché quei metodi, quella mafiosizzazione del territorio che stava attecchendo appena negli anni Ottanta, in realtà si è radicata moltissimo da noi. Purtroppo la sottovalutazione del fenomeno ha reso possibile questo. È stato un po' come quando in Sicilia, no, c'era chi diceva no, la mafia non c'è, e invece...
Mica solo c'era in Sicilia.
No, voglio dire, anche al nord, la mafia mica c'è al nord, no? Eppure.
Senti, a proposito, quanto abbiamo ancora, Raffaele? Faccio un'ultima domanda.
10 minuti.
Parlavi dei beni confiscati. C'è un vino con un'etichetta bellissima che è intitolato tua mamma.
Che ho disegnato io.
Ah sì? E racconta.
Beh, non so quanti conoscono l'immagine anche più famosa, più diffusa della mia mamma, che è lei sorridente con questo ibisco rosso fra i capelli, no? E noi, quando mi chiesero appunto di dare un... mi dissero che volevano dedicare questo Negramaro.
Buonissimo questo.
Buonissimo, diciamo, buonissimo, ha vinto anche un premio a Vinitaly. Sì, buonissimo davvero. E volevano appunto chiamarlo Renata Fonte. Io ho pensato che il simbolo che la identificasse di più potesse proprio essere quell'ibisco fra i capelli. E quindi c'è questa etichetta con questo ibisco, molto, molto sobria, molto semplice, però un po' la identifica. Vedete, questi sono i simboli dell'antimafia, cioè quello scegliere da che parte stare, quella restituzione del mal tolto di cui parlavamo prima, che grazie appunto a quella legge 109 del 96 moltissimi terreni confiscati alla mafia sono diventati poi delle cooperative agricole, e in queste cooperative si producono questi prodotti con la vitamina L che diciamo noi, e sono un po' quel potere dei simboli contro il simbolo del potere. Io prima vi ho accennato alla mia tesi di laurea, cioè dovete pensare che in tutta Italia ci sono moltissimi beni, e mi viene da pensare al castello di Ottaviano. Il castello di Ottaviano, che è il simbolo di una civis, il simbolo di una città, a un certo punto era diventato il castello di Cutolo, di proprietà di Cutolo, dove Cutolo battezzava i nuovi adepti alla mafia. Grazie a questa legge, questo bene è stato confiscato e restituito alla società, alla collettività, ed è diventato il centro dell'ente parco del Vesuvio. E quindi quella restituzione del mal tolto, quel potere dei simboli che si contrappone al simbolo del potere. E tutti questi beni, molti dei quali, i beni agricoli in particolare, portano il nome di chi... Rita diceva, no, quando si parlava anche nel Corleonese anche delle storie dei sindacalisti, no? Queste terre hanno visto il sangue dei nostri cari, hanno quel valore aggiunto, hanno quel significato che ci deve fare veramente sentire quel morso del più. E sono, quel vino è un sorso di sogno, quel sogno che dobbiamo continuare a vivere nel nome di Renata.
Facciamo un'ultima domanda. E credo che sarà notato anche il coinvolgimento non solo emotivo che c'è, ma anche intellettuale, che c'è questa ricerca di giustizia anche attraverso l'uso delle parole che selezioni quando parli con gli altri. Tu hai in mente di non di educare tua figlia, l'hai già detto, a questa attività, ma di impegnarti in modo più ampio quando tua figlia sarà cresciuta, di riprendere a livello più alto quello che hai fatto da ragazza? Non sto dicendo la politica, sto dicendo proprio un impegno come il tuo, è un impegno prezioso per tutti.
Beh, io credo in fondo di non aver mai lasciato questo impegno. Lo faccio più in piccolo adesso. Però certe storie ti entrano dentro, certi incontri, che anche grazie attraverso il libro ho fatto. Ti parlavo prima degli incontri con le Madres de Plaza de Mayo, piuttosto che con le abuelas, con questi nietos, con questi nipoti che attraverso la rete per la identità abbiamo ritrovato, no? In giro per... Tu sai che io ho fatto parte di FLER e di ALAS, America Latina Alternativa Social, no? Queste reti internazionali di Libera. E diventare mamma di Sveva è stata una scelta che mi ha sicuramente assorbito e moltissimo. Però io credo che questo impegno nella sua educazione non possa che essere un valore aggiunto. E credo che quella fame e sete di giustizia che abbiamo non si ottenga nelle aule di tribunale, ma si ottenga ogni giorno con la coerenza che abbiamo il dovere di... che abbiamo l'onore. Perché fare memoria per noi è un onore. E anche se ci dà tanto dolore, ci toglie tanta energia, è anche un dono. Perché condividere certi esempi è qualcosa di talmente grande, è qualcosa di... Vedi, io credo che la definizione più bella della mia mamma l'abbia data proprio Don Luigi, quando l'ha definita un'eretica. L'eretico è quello che sceglie da che parte stare, anche se è scomodo e sconveniente. E quella scelta di campo ogni giorno, anche se costa fatica, anche se lo si fa in piccolo, non bisogna per forza... Io, quando tu mi hai detto le persone che sono salite su questo, che sono state in questo auditorium, mi sono sentita davvero inadeguata. Quell'inadeguatezza che io sento ogni giorno nei confronti della storia che mi porto dentro. Ma è proprio quell'inadeguatezza che mi fa sentire quel morso del più. Quindi io non solo voglio, ma devo continuare su questa strada. Per quanto a volte faccia male, per quanto mi possano dire ma chi te la fa fare, io guardo il mondo con gli occhi della mia mamma e vorrei che mia figlia ritrovasse quel mondo e che quel mondo che per me è diventato in bianco e nero, a un certo punto per lei sia sempre un mondo a colori. Io lo devo alla mia mamma e lo devo a mia figlia.
Io penso... Che Viviana abbia dimostrato stasera, e lo dimostrerà anche a chi ascolterà questa registrazione, di non essere affatto inadeguata. Credo che abbia dimostrato che ci sono molti modi per sapere stare all'altezza dei tempi e della storia. E ve ne sarete accorti in questa conversazione, io credo che abbia bruciato non so quante energie, perché si è veramente consumata fisicamente nello scegliere le parole e nel tenersi... nel trattenere il pianto. È stata una testimonianza importantissima, che dà un senso anche all'inizio di questo ciclo, in nome della madre, pensate che cosa ha voluto dire per lei, che cosa vuole dire per lei e che cosa l'ha portata a incontrarsi con centinaia di familiari di tutto il mondo, perché non soltanto in Italia ma anche negli altri continenti.